Ti domandi mai quanto tempo ti rimanga ancora su questa terra, con i tuoi affetti, con le meraviglie del mondo che ci circondano? Ti sei mai chiesto a che punto sei arrivato nella tua vita? Se sei soddisfatto del percorso che hai seguito fino ad oggi? Sono oggi dove le persone tendono a rinchiudere le proprie possibilità in un cassetto chiamato futuro, lasciando che la paura e lo stress che nascono nella quotidianità ci vietino l'accesso, chiudendoci del tutto al di fuori di un futuro che potremmo solo immaginare. Il protagonista del libro di oggi, però, ha deciso di ignorare completamente il lucchetto del cassetto, semplicemente stando una giornata in campagna, riflettendo sul passato e guardando il mondo dal punto di vista di una persona che con lui non ha niente a che fare. Questo è Ancora 25 Stati di Stefan Schaffer. Sei un uomo d'affari, un manager sommerso dal lavoro. Hai una famiglia, ma vedi tua moglie e i tuoi figli davvero pochissime volte al giorno, a volte non li vedi per settimane o addirittura per mesi. Perché? Perché sei molto dedito a soddisfare le aspettative del tuo capo, a completare progetti con i tuoi colleghi, a rispondere a mail. Tuttavia, per staccare un po' dalle insidie della mondanità, un giorno decidi di tornare in un parco che ti ricorda la tua infanzia, che ti fa stare meglio. Quindi fai un bagno nelle stupende acque di un lago. Non appena esci, vedi un uomo sulla sessantina completamente nudo avvicinarsi a te tentando di attaccare bottone. E tu, vestito di un'abitudine che cambia colore ma alla fine è sempre la stessa, ovvero una conversazione breve e priva di interesse, ti limiti a semplici saluti. Ciò nonostante, noti che il tuo interlocutore prende la risposta come un incoraggiamento a continuare la conversazione. Dunque procede ad invitarti alla sua fattoria. In più, prima di andare, prende dei rametti e dei sassi e costruisce una faccina sorridente da lasciare per il prossimo che approderà in quel luogo. Già da ora puoi immaginare il tipo di persona che hai appena incontrato, tipo di persona che però ti ha incuriosito, pertanto decidi di tornare a casa, prepararti e raggiungerlo alla sua fattoria. Non hai idea di cosa vivrai quel giorno, ma in cuor tuo sai che non te ne pentirai. Anche se la tua casella email brulica, anche se quel giorno avresti impegni e persone da telefonare, staccherai la spina, starai fuori dal mondo, ma ne raggiungerai un altro. Una realtà dove la priorità dell'uomo non è la tecnologia, non sono le email, non sono meeting aziendali, bensì lo sono la persona, la cura di ciò che ti circonda e di chi ti circonda, in primis dei tuoi familiari. Conoscerai un uomo, Karl, un contadino tedesco che ha deciso di stabilirsi nella sua fattoria vivendo contro ogni aspettativa di sola vendita di patate. Lui è un appassionato di questo tubero, a tal punto da aver comprato anche macchinari professionali che di norma non si troverebbero in una fattoria. Si potrebbe paragonare al nostro protagonista che, per le massime performance informatiche, ha deciso di acquistare un iPhone? Io vi dico di no. Sul cellulare c'è internet, ci si può distrarre e si può perdere tempo su video finalizzati a catturare la tua attenzione e allontanarti dai tuoi obiettivi, per non parlare di tutti i messaggi predatori pronti a prenderti di sorpresa quando, ah, stavo giusto per rimettermi all'opera. Sulle patate, al massimo si possono trovare delle radici, ma a quello pensa la macchina ipersofisticata. Il nostro Carlo ha affermato di non buttare via nulla, neanche una patata. Lui vende quelle grandi e ripianta quelle che non sono ancora pronte alla vendita. Il cellulare invece può rompersi da un momento all'altro e può essere sostituito, lasciando che tutti i materiali di cui è composto vadano alla discarica RAE più vicina. È vero, è vero. Esistono alcuni modi per riciclare anche cellulari e componenti elettrici, ma vogliamo paragonare questi metodi al perfetto riciclo della natura? E parlando di natura, direi che si possono spendere un po' di parole sul pensiero di Carl riguardo alla natura umana, in particolare nel processo di apprendimento dei bambini. Per lui, il bambino dovrebbe svolgere i compiti senza pensare alle conseguenze, piuttosto ai vantaggi che ne può trarre. Non è Carl a chiedere a sua figlia di fare una rondata con il trattore, è la bambina che di sua spontanea volontà sale nella cabina del guidatore e svolge questo compito in tutta autonomia. Analogamente, si può pensare allo studente medio. Si prepara per affinare le proprie conoscenze, per prendere un voto alto o per non prendere un voto basso. Svolge i compiti per prepararsi o per non essere punito. Queste sono una serie di domande che nascono, e forse non c'è bisogno di un pensiero altamente filosofico per piantare i semi di queste domande nella nostra testa. Sarà sufficiente pensarci per scoprire le risposte, anche se significa far passare qualche altra estate e attendere che i frutti di quegli alberi maturino. Tornando alla bambina, terminata la manovra di parcheggio, Carl concede a quest'ultima un premio in liquirizia. Colei che ha compiuto il lavoro potrebbe averlo fatto con molto più piacere, conoscendo la ricompensa che avrebbe avuto, ma naturalmente consideriamo anche il contrario, per esempio. Lo studente sa che se si mette d'impegno e sfrutta al pieno le sue capacità, allora prenderà un bel voto, che sommerà al premio di conoscenza accumulata attraverso lo studio. Tuttavia, non tutti gli studenti coscienti delle proprie capacità decidono di sfruttare queste al massimo, subendo quindi le conseguenze indirette, ovvero il voto negativo. E con questo non intendo dichiarare che a tutti gli studenti diligenti piaccia studiare, assolutamente. Tutto sta quindi nell'avere ben chiara una motivazione per lo studio o per compiere una determinata attività. E se lo studio venisse ostruito da distrazioni? Vivi qui e ora, non farti tanti pensieri sul domani, andrà comunque diversamente da come pensi. Impegnati in ciò che non è pianificabile. Today, today, tomorrow, tomorrow. Oggi è tempo di studiare, di mettere i primi mattoncini del muro altissimo che potrà essere la tua vita qualora mettessi passione, impegno e dedizione in qualunque cosa tu faccia. Avete visto dove è arrivato Carl? Pensate che è partito da un'adolescenza dove i suoi genitori volevano vederlo entrare a gamba tesa nel mondo del lavoro con un impiego che con le patate non aveva nulla a che vedere. Eppure eccolo qua, nella sua bella fattoria. Non che non avesse pensato a quali sarebbero state per lui le conseguenze finanziarie, ma per lui ciò che contava era essere se stesso, senza trascurare nessuno. E parlando tra noi, con nessuno, secondo me, anche il portafogli. Mi viene in mente la storia del marito di una mia cugina, Fabio, che saluto. Lui discende da una famiglia che ha una storica macelleria del paese di Pulsano, in provincia di Taranto, e terminate le scuole è finito anche lui, assieme ai suoi fratelli, a lavorare lì dentro. Fabio, però, sin da piccolo, aveva una grande passione per l'agricoltura, per le piantine, per la cura degli animali. In futuro ha avuto la fortuna di incontrare mia cugina, che saluto, ciao Federica, che è anche lei un'appassionata di animali e di natura. Hanno studiato e preparato bene il loro progetto, Fabio ha abbandonato la macelleria ed entrambi ora gestiscono un ristorantino bio in aperta campagna, sempre a Pulsano, dove lui si occupa principalmente delle piantagioni e dei raccolti. Sia Carl che mio cugino hanno fatto fruttare il tempo prima che fosse troppo tardi. Carl insegna al protagonista che il tempo non è mai abbastanza, che non andrebbe sprecato in attività inutili e noiose neanche per un secondo, perché dopo potremmo rimpiangerlo. Ogni tanto si vedono su Instagram video come ecco 10 domande da fare ai tuoi genitori prima che sia troppo tardi, ecco una lista di cose da fare all'aperto prima che sia troppo tardi, ecco una serie di attività da goderti prima dei 18 anni, aggiungo io, prima che sia troppo tardi. Se si sfrutta al meglio il tempo, non solo non sarà mai troppo tardi, ma non si arriverà neanche ad avere rimpianti. Quando si parla di tempo, tutto ha la priorità. Non ci sono esperienze da escludere a prescindere. Non c'è nulla che possa essere definito impossibile per la sola mancanza di tempo. Bisogna sacrificare qualcosa e la vita è fatta tutta di sacrifici. Sì, ma se si desidera ardentemente fare qualcosa, allora il tempo non è mai troppo poco. E se sacrificare qualcosa di non importante significa creare un ricordo da tenere stretto anche per il resto della propria vita, allora possiamo anche fare un'eccezione. Ed io, leggendo questo libro, ho percepito che tutte le briciole lasciate dallo scrittore tra le pagine portassero ad una morale finalizzata a far riflettere sul tempo come cosa sacra, mantenendo in esso comportamenti degni di nota come l'accoglienza, la gratitudine e l'aiuto del prossimo. Il tempo scorre e non aspetta, siamo noi a doverlo rincorrere mano per mano con le nostre gioie, i nostri progetti, le persone che ci vogliono bene, lasciar perdere le cose futili e stressanti e dedicarci a ciò che davvero è importante, altrimenti finiremo per sacrificare proprio ciò che desideriamo. Yasu Podcast, alla prossima.